La pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Queste sono quattro chiacchiere in famiglia, o figli, che non rientrano nel ciclo delle nostre riunioni. Poiché siete riuniti così bene in armonia, noi non possiamo non salutarvi. Voi sapete che tutte le volte che vi riunite nel nostro nome o che parlate di noi, noi siamo presenti. Alcune volte possiamo farvi percepire la nostra presenza, altre no. Ma voi siate certi che sempre siamo lì, con voi e fra voi. Questa sera eccoci qua, ci facciamo sentire. Per dire che cosa, figli? Per parlare in generale di voi, di quello che dovete fare. Dovete parlare, dovete discutere l'insegnamento tutti, indistintamente, senza timore di errare, senza aver paura nel manifestare ciò che è per voi motivo di dubbio, di incertezza, di confusione, perché dobbiamo andare sempre avanti, approfondire l'insegnamento. Ve lo abbiamo detto altre volte. Noi non veniamo per fare dei fenomeni, per dare delle dimostrazioni delle sedute medianiche. Veniamo per portarvi queste verità, per parlarvi di cose delle quali, possiamo ben dirlo, nessuno ha mai parlato così da uomo a uomo. E quindi vogliamo che ciascuno di voi, figli, partecipi all'insegnamento, comprenda pienamente quello che vogliamo dire. Noi possiamo proseguire nelle spiegazioni solo se vediamo il vostro interessamento, solo se vediamo che voi ci seguite, comprendete, vi ponete altri interrogativi, altrimenti non possiamo andare avanti. Se vi avessimo parlato dei problemi dei quali oggi vi parliamo, degli insegnamenti che oggi conoscete tanto tempo fa, quando non c'era per questi l'interesse che c'è oggi, che cosa avreste compreso? Niente. Ma se per portarvi su un nuovo terreno dell'insegnamento abbiamo dovuto molte volte tirarvi per i capelli, ripetere, indicarvi che volevamo dirvi qualcosa di nuovo, pensate, per farci seguire. Se non ci seguite, o figli, se non partecipate alla discussione, all'insegnamento, alla comprensione, non possiamo andare avanti. E il nostro scopo non è quello, lo ripeto ancora, dimostrare la realtà delle riunioni medianiche. Abbiamo ammesso degli osservatori e continueremo ad ammetterli perché è giusto che sia così. Ma questo unicamente perché le creature abbiano un'idea di quello che è una riunione. Dopodiché, se vogliono continuare a partecipare, debbono interessarsi dell'insegnamento, perché questo è il vero scopo della nostra venuta. Voi lo sapete bene, è vero, figli cari? Quindi in questo senso lavorate. Voi dovete essere in grado di rispondere agli osservatori che vengono, qualora a loro interessi l'insegnamento, di dare le prime nozioni, i primi fondamenti, fino ad arrivare all'insegnamento ultimo. Allora potranno essere ammessi con regolarità, senza che perciò sia intralciato l'insegnamento che stiamo dando a voi. Mi sono spiegato, figli? In questo modo dovete agire. Queste sono le quattro chiacchiere in famiglia che avevo desiderio di fare con voi. Ora, particolarmente, vorrei rivolgermi alla figlia Anna, che ha la madre sofferente, vero figlia? Ma come tu hai compreso, il più grande dolore in questo momento lo stai avendo tu. Ora, soprattutto, desidero toglierti ogni dubbio in questo senso. Non devi macerarti nell'idea che questa sofferenza o questo stato di salute della madre tua avrebbe potuto essere evitato. Ascolta, figlia, il male era quello che ti fu detto. Era una malattia che oggi non perdona. È vero, figlia? Ma c'era una possibilità, la possibilità di trasformare questo karma doloroso in uno diverso, in quello che tu stai vivendo. E fra i due, credi, è stato possibile farlo, volgerlo in modo più favorevole, perché se tu avessi visto stendere quella creatura che ti è tanto cara, che oggi ti è madre e che una volta fu figlia, se fosse stato vissuto l'altro karma, l'avresti vista spengere fra atroci sofferenze, mentre così la vedi spengere in un lento distacco ed hai la certezza che ella non soffre. Domanda: scusa, chi ha potuto scegliere questo karma? Risposta: penso che se ripensi alle parole che ti dicemmo, puoi avere la risposta. Dunque, la malattia era quella e non lo è più. È una variante che puoi vedere, anche purtroppo in un aspetto tragico, ma che, ricorda, è volta nel modo migliore che era possibile. Dunque abbi la certezza, o figlia, che per te è attualmente la coppa di assenzio da bere, ma in questo sopportare il dolore pensa che la figlia Clara non soffre come tu puoi immaginare o come poteva soffrire diversamente. Non so se più chiaro di così posso essere. Domanda: sì, grazie. Scusa, è l'effetto di una causa? Risposta: sì, sempre, ma l'aver conosciuto e creduto a queste verità, figlie, ha reso possibile per te questo cambiamento in un calice meno amaro. Domanda: grazie. Risposta: non c'è niente da ringraziare. Voi sapete, l'esperienza diretta ha sempre come alternativa la comprensione e sta nella vostra buona volontà sostituire all'esperienza diretta la comprensione. Dunque, se qualcosa e qualcuno c'è da ringraziare l'Altissimo e poi te stessa, non altri. Noi vedremo ancora di fare ciò che ci è possibile perché questa figlia ti dia meno preoccupazione. La pace sia con te, figlia. Domanda: grazie. Desideravo anche incoraggiare tutti voi. Non so se riuscirò a ricordarvi tutti uno per uno, non ricordarvi nel mio cuore, ma come tempo vostro. Il figlio Christian, la figlia Anna, il figlio Christian deve continuare come fa la sua azione di propaganda di queste verità, è vero? Va bene, e seguici come noi ti seguiamo. Tutti, o figli. La figlia Maria, alla quale, se mi consenti farlo, fra tutti gli altri tuoi fratelli, dovrei rivolgere un piccolo rimprovero, perché, figlia, tu avevi la possibilità, diciamo, di istruire, di educare delle giovani creature che ti erano molto affezionate. Dovevi continuare ancora un poco. Accetti questo piccolo rimprovero? Allora, se ancora si ripresenterà l'occasione, stringi i denti, perché il seme di bene che si può seminare non ha prezzo. Può costare una enorme fatica, ma non costerà mai niente a confronto di quello che resta. È vero, figlio? È di tutti voi che siete ancora ottenebrati dalla materia. Non è un tuo difetto. Il figlio Riccardo, pensate che potrà forse curare il corpo ed anche lo spirito dei suoi pazienti. Quale fortuna! Quindi continua così. Tutti, che dire degli altri che conosciamo già da tempo. Ho detto, non so se potrò nominarvi tutti, ma ad ognuno di voi avrei qualcosa di pratico, di particolare da dire. Durante questo ciclo non è stato possibile fare un colloquio o due colloqui a solo con ognuno di voi. Chissà che non lo si possa fare prima di ricominciare il nuovo ciclo, è vero? Se ciò sarà possibile, lo faremo con tanta gioia, figli. Qualcuno di voi ha delle domande? Domanda. Perdona, posso osare io una domanda? Risposta. Certo. Domanda. Non è possibile, ma certamente è un torto, che uno non osi chiedere di andare avanti nei vostri insegnamenti perché egli li senta troppo superiori alla propria mente e si senta già talmente appagato, arricchito da quello che ha potuto capire? Risposta. Certo, figlia, certo, l'abbiamo sempre detto, è vero. Queste cose ulteriori delle quali vi parliamo sono per chi sente la necessità di avere un quadro completo di tutto, è vero, figlia? Domanda. Ma forse è anche una vigliaccheria pensare così, no? Risposta. No, no, certamente, certamente no. Noi andiamo avanti perché vediamo che qualcuno di voi, molti, hanno interesse a sapere di più. Altrimenti, ancora lo ripeto, poiché il nostro compito non è quello di dimostrare ad un gran numero di persone come avviene una riunione, altrimenti, se non ci fosse da andare avanti, vi avremmo già lasciati. Domanda, oh Dio mio, no. Risposta, ciò non toglie che per qualcuno quello che abbiamo detto sia già più che sufficiente. Ed è bene che sia così. Non c'è niente da rimproverare, anzi. Domanda, grazie. Risposta, l'Altissimo solo si è ringraziato. Domanda, scusa, altre volte quando si chiudeva il ciclo, Kempis ci lasciava come un compito l'esortazione a meditare su una particolare cosa. Puoi farlo tu? Risposta. Vedo che avete delle domande. Meditate su quelle. Certo che avete in un certo senso, mi riferisco particolarmente all'ultima domanda, avete visto giusto. Perché se dal tutto si vuole osservare, detto con termini umani, una parte, quella parte sola esiste. La parte del tutto sarebbe un cosmo, perché in quella sola ci si immedesima. Se voi avete davanti a voi una stanza e volete osservare i particolari di questa stanza, il resto non esiste. Voi non lo vedete, vedete solo quel particolare. In questo senso vanno intese quelle parole che avete lette. Quindi, di un cosmo solo alla volta. Mi correggo. Quindi, un cosmo solo alla volta può esistere. Intendete, figli? Un solo sentire alla volta può essere percepito. Domanda. L'esempio era proprio questo, no? Risposta. Certo. Anche il sentire della individualità, sentire simultaneamente tutti i sentieri individuali, diventa un sentire unico rispetto a tutti i diversi sentire delle altre individualità. Meditate su questo. Come vedete, andiamo sempre più verso l'unità del tutto. Vi abbraccio tutti.
Domanda. Posso fare una domanda?
Risposta. Certo, certo.
Domanda. Io non so come mettere insieme la non esistenza dell'io con la evoluzione. Io non capisco.
Risposta. Vedi, quando noi prendiamo in esame gli animali, ad esempio, negli animali, non dico i più evoluti, che in essi già si hanno i primi accenni di individualizzazione, ma i meno evoluti, negli animali non vedi l'io, è vero figlia? Perché l'animale, come sapete, non dice mai io ho fame, io ho freddo, ma in base ad una sua sensazione rivela fame, sete, freddo e si comporta in conseguenza. È dunque un mondo che non conosce l'io. L'io nasce col nascere della mente, attraverso alle possibilità di procurarsi il cibo, cioè attraverso all'esercizio che fa un animale per procacciarsi il cibo, mette in moto la materia che costituisce il suo corpo mentale, la sviluppa e nasce il corpo mentale, nasce la mente di quell'individuo animale. A questo punto si passa nella incarnazione umana, ma nascendo la mente, essendo sviluppata la mente, l'intelletto, nasce l'io. È una logica conseguenza, perché di fronte ad una possibilità forte di ragionare, forte rispetto all'animale intendo, il sentirsi distinti da quanto ci circonda crea questo spettro dell'io. Dunque l'io esiste in quanto è una falsa percezione. Allora, non ha influenza sull'evoluzione il fatto che l'io realmente non si trovi come parte costituente dell'individuo. Tu vedi che l'animale non ha l'io, eppure evolve nel suo modo, cioè costituisce i suoi veicoli che lo faranno essere uomo. L'uomo evolve proprio attraverso l'io. Ma quando è tanto evoluto, l'io sparisce. L'uomo comprende che l'io è una illusione, come una illusione ottica. È una illusione della sua mente. Quindi il fatto che l'io non esista nella costituzione dell'individuo non ha nessun riflesso nell'evoluzione. Direi che questa illusione è uno strumento dell'evoluzione, come tutte le altre illusioni. Sono stato sufficientemente chiaro? Domanda. Vorrei sapere se posso rispondere alle domande che mi vengono fatte nel mio ambiente circa le verità di cui voi ci parlate. Se ne sono in grado. Risposta. Devi sentirti soprattutto in grado. Comunque io do sempre un avvertimento di prudenza. Valuta se questo non può comportarti un danno in qualche modo, prima di esporti molto. Questo lo dico indipendentemente dal fatto in sé, come avvertimento generale, perché non vogliamo che voi siate sottoposti a delle delusioni. Voi parlavate prima del Cristo. Ecco. Noi dobbiamo dire che il Cristo fu un imprudente perché certamente sfidò i pregiudizi del suo tempo con i suoi sermoni, ma lui lo poteva fare perché aveva la forza di farlo. Ora voi, se lo fate, dovete farlo perché trovate la forza di farlo, non perché ve lo diciamo noi. È vero? Questo è importante. Domanda, se noi abbiamo la forza? Risposta, ma se voi avete la forza non solo potete farlo, ma dovete farlo, perché è importante che come avete ricevuto, voi diate, figli. Quindi, certo che puoi rispondere, figlia, ma devi essere tu a dirlo, devi sapere tu se hai la forza di metterti in quella situazione.
Dopodiché, se tu sai, se giungi a conoscere di avere la forza, sii certa che non ti abbandoneremo. Domanda: grazie. Pace a tutti voi, figli. Dale.
Ecco perché siamo qua. forte dunque il coraggio di lasciare quei concetti che possono essere stati per voi di conforto, ai quali vi aggrappate per valorizzare la vostra sofferenza, la vostra vita, che costituiscono, credete, sangue del vostro sangue, carne della vostra carne. Siate pronti a ricevere il nuovo, liberi, pensando che questo è il vostro preciso dovere, è quello che dovete fare, è lo scopo delle nostre riunioni. È giusto che voi facciate il punto per chiarire le idee, ma quando si fa il punto, si fa un bilancio, si tirano le somme, come si usa dire, bisogna avere coraggio. Non affezionarsi a niente. Vedere, direi cintamente, che cosa, alla luce delle nuove analisi, delle nuove posizioni raggiunte, è ancora valido e che cosa è superato. Quello che c'è di bello che può agevolarvi è che ciò che è superato non lo è in senso assoluto. Intendo dire che non vi è mai contraddizione fra ciò che vi diciamo successivamente e ciò che vi avevamo detto, ma sempre e solo ampliamento, approfondimento. Quindi non si tratta, in definitiva, di rifiutare in toto certe verità che noi vi avevamo dette, a meno che voi non le aveste mal comprese. Si tratta di approfondirle, di vederle da una nuova luce, più ampliata. Certo che se un concetto è stato da voi mal compreso, perché questo può accadere, allora, se è stato svisato, occorre abbandonarlo nell'approfondimento, perché se ne scopre la falsità, il senso falsato. Ma quando così non è, ciò che voi venite a conoscere vi amplia ciò che conoscevate, ed il quadro che si presenta di fronte ai vostri occhi deve sempre di più lasciarvi stupiti ed ammirati. Questo è ciò che possiamo fare allo stato attuale delle nostre conoscenze. Un giorno questo quadro, sempre più precisato, sempre più completo, non desterà più stupore ed ammirazione, ma sarà capace di aprirvi ad una nuova esistenza. Sarà capace di far fluire in voi stessi spontaneamente il sentire. Stato interiore chiamato in molti modi, non ha importanza, ma che non può essere descritto, solo sperimentato. Vi lascio momentaneamente. Alla fine.
Compenetrato
l'azione in senso assoluto, perché quanti mondi esistono assieme? Avete mai meditato questa verità? Pensate, il vostro mondo è tanto vasto, il vostro personale, e quello di chi vi sta accanto è un altro mondo altrettanto vasto come il vostro. E quanti sono i mondi che sono l'uno appresso all'altro? Quante forme di esistenza, le forme vegetali, le forme animali, le forme umane. Ed ogni specie conta milioni e milioni di mondi individuali, di sfere che contengono realtà soggettive, microcosmi. Eppure noi stessi, come uomini, siamo più mondi. Pochi come me, nell'ultima incarnazione, hanno sperimentato questa verità. Pochi. Un mondo che improvvisamente cambia totalmente fisionomia. Eppure chi mi conosceva continuava a chiamarmi con lo stesso nome. Per questo scelsi il silenzio, convinto che forse dal punto attuale della nostra esistenza, in effetti, fra noi non c'è comunicazione. Noi crediamo di conoscere i nostri figli, ma non è così. Solo in una futura forma di esistere di noi stessi conosceremo il nostro prossimo. Allora, non ora. Vi lascio. Non devo tornare. Pace.
Vedo per la tua ragazza.
Ma non posso dire, sai, la corre, non posso dire.
Corre?
Ma dopo quello non corre, no?
Ah, ma nessuno chiede che corra. Basta che non sia in carrozzella, ecco. Che bello.
Sì. Siamo un po' sedette. La rosa la sta tanto bene.
Va bene, sta
bene. Poi. Sono belle queste conversazioni quando diventano generali, quando interessano la maggior parte di voi. C'è solo una risposta. In assoluto non esiste che l'assoluto. Tutto il resto che non sia assoluto non può che essere relativo e quindi illusorio allo stesso modo. Interessante anche l'altra domanda, quella che ha rivolto la figlia Anna. Perché apre la strada a nuovi approfondimenti. In particolar modo su quel piano di esistenza che da tempo cerchiamo di prospettare alla vostra immaginazione. Immaginazione. Quando Dio cacciò Adamo ed Eva dal paradiso terrestre, dopo aver condannato l'intero genere umano alla fatica e al dolore, fu colto dal dubbio d'essere stato un tantino severo e pensò di rimediare facendo agli uomini un dono. Egli disse: quando i giorni vi attenderanno l'uno dopo l'altro con il loro carico di fatica e di monotonia, quando umiliati dai potenti sarete costretti a servirli, ad imbandire le loro tavole cibandovi delle briciole che da esse cadranno, quando chinerete la testa nella prona condiscendenza di chi può permettersi solo di assentire, quando vi percuoteranno e voi dovrete sorridere perché non potrete fare altro, ecco, allora io vi manderò in soccorso l'immaginazione. Immaginazione. Magica facoltà. È il sale della terra, il colore del mondo. Che cos'è la vita senza l'immaginazione? Una realtà senza poesia, un sogno senza sogni, la morte. Chi potrebbe sopportare una vita di fatiche e di stenti se non potesse immaginare d'essere un re? Chi resisterebbe le situazioni più disperate e senza via d'uscita se non potesse vadere sul filo della fantasia con l'immaginazione? Eccola la vita dell'uomo, colei che lo riscatta da un'esistenza brutale e lo cinge del serto dei poeti, che abbellisce la vita. Lei che nutre l'arte e crea le civiltà, perché è potere creativo. Che cos'è il genio se non immaginazione controllata dalla ragione? Gli uomini privi di immaginazione non compiono mai nulla di bello, perché non sanno andare oltre la pochezza del loro essere. Ma tanta benedizione non poteva essere data all'uomo se non avesse potuto trasformarsi in una droga pericolosa. Immaginazione è come una lente che ingigantisce la visione di chi vi guarda attraverso. Se la si usa abitualmente, non si sa più distinguere la realtà concreta dalla fantasia. E chi l'adopera senza controllo è come se cavalcasse un indomito cavallo senza redini e speroni. Tutto ciò che essa immagina lo crea. E ciò che è creato esiste, anche se solo nella mente. In questo modo rende credibile ciò che non lo è. E per questo molte cosiddette tragedie della gelosia in effetti non sono che tragedie dell'immaginazione. Se con essa guardate i vostri figli, potete farne dei santi o degli assassini. E quando l'associate al richiamo sessuale che qualcuno esercita su di voi, cadete perdutamente innamorati. Chi può dire la vera grandezza di Carlo Magno o di Giulio Cesare? I divi divengono idolatrati quando riescono a colpire l'immaginazione delle forme. Immaginare è sinonimo di inventare, ed inventare può voler dire ideare o mentire. Qual è la regola esatta per usare l'immaginazione? L'immaginazione non va adoperata nei confronti dei propri figli né delle relazioni che con essi si hanno, perché potrebbe trarre in inganno, ma è preziosa nella comprensione della realtà. Perché l'immaginazione non appartiene alla fantasia, a fini pratici. L'animale che trova sbarrata la strada che lo conduce al cibo muore di fame se non immagina un percorso diverso. Quale delle scienze applicate e perfino delle scoperte scientifiche non dobbiamo all'immaginazione? Voi vivete in un'epoca di grande progresso scientifico, eppure siete dei rinunciatari nei confronti dell'immaginazione. La creatività dell'uomo medio di questa civiltà sta nel seguire la moda, nell'imitare le azioni altrui. Perfino il lavoro non è che una ripetizione meccanica di operazioni che nulla lascia all'inventiva del singolo. Beati coloro che possono abbellire la loro esistenza con qualcosa che viene da loro stessi, dalla loro creatività, intesa non come operosità, ma come inventiva. Tuttavia molte volte anche chi ha questa possibilità non la mette in atto proprio per mancanza di immaginazione. L'immaginazione è una facoltà superiore della mente che vi aiuta ad ipotizzare una realtà nella quale i fatti che accadono nel mondo che vi circonda trovano una logica collocazione, ma soprattutto una convincente spiegazione. La siffatta realtà è sempre stata ipotizzata, ma nessuno ha mai saputo vederla nella sua interezza, perché nessuno ha mai saputo immaginare nella misura necessaria. Quando noi vi parliamo di questa verità da noi conosciuta per esperienza diretta, contiamo sulla vostra immaginazione. Questa sola può essere mediatrice di un colloquio fra noi e voi, mediatrice della comprensione del mondo nel quale vivete, mondo in cui nulla veramente è come appare. Noi stimoliamo la vostra immaginazione, ma questo non significa che vi invitiamo a fantasticare. Fantasticare è cavalcare l'ippogrifo dei poeti senza tener conto dell'orientamento. Immaginare è congetturare, ideare, partendo da dati concreti. Il vostro mondo non è che immaginazione della realtà che vi circonda. Perfino la visione ottica è immaginazione. Voi ricostruite nella vostra mente gli oggetti con l'immaginazione. Senza l'immaginazione, la percezione degli stimoli luminosi non si tradurrebbe in immagini e non vi sarebbe comunicazione, a meno che non vi fosse comunione. Attraverso all'immaginazione voi vedete. Le immagini dal cervello fisico passano al corpo astrale, qui nella mente, in cui sono ricostruite con l'immaginazione. Da qui la comunicazione. Dal grossolano al sottile, dunque, mentre con l'intuizione la via è opposta. Nell'intuizione è la comunione della parte più sottile del vostro essere con una realtà che vi dà la consapevolezza di essa. Se dunque noi dobbiamo parlare dell'esistenza successiva a quella attuale, noi dobbiamo parlare di intuizione, ma solo l'uso controllato e ragionevole dell'immaginazione può aprirci a questa esistenza successiva. E con questo, avendo detto la cosa per voi più importante, posso terminare il mio panegirico sull'immaginazione. Pace a voi. Più popoli, una prova dolorosa di luce.